con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia, vi stavo aspettando. Come vi ho raccontato, in questa settimana di fine luglio ascoltiamo alcune delle interviste che sono andate in onda nel corso dell'anno a Obiettivo Salute Risveglio. L'invito della puntata che riascolteremo oggi è quello di tirare fuori le unghie, sì, proprio loro. Ascoltiamo insieme. Forma, colore e consistenza saranno queste tre parole chiave che ci aiuteranno nella nostra chiacchierata mattutina ad osservarle nel modo giusto e soprattutto ci aiuta la dottoressa Sandra Lorenzi, dermatologa all'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, che è in linea con noi e che ci impresterà il suo occhio clinico. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno carissima, buongiorno a tutti.
Dottoressa Lorenzi, le unghie ci piacciono soprattutto pulite. Poi, se sono belle, curate, ci piacciono ancora di più. Ma questo non è solamente un problema estetico. L'aspetto delle nostre unghie, insomma, dà delle informazioni importanti sia al nostro interlocutore, perché le mani e anche le unghie sono anche un po' il nostro biglietto da visita, oltre al sorriso, naturalmente, ma anche al nostro medico, dottoressa Lorenzi. E allora ci aiuti? Possiamo seguire queste tre parole chiave così da osservarle, no? Seguendo una direzione condivisa?
Certo. Le unghie sono le nostre mani, in realtà sono un bellissimo biglietto da visita e devo dire anche le unghie, soprattutto adesso, e questo riguarda particolarmente il sesso femminile per quel che riguarda tutta l'arte di decorazione delle nostre unghie. Allora, chiaramente l'arte di decorazione deve per forza sottintendere un apparato ungueale sano. Cosa vuol dire sano? Ecco, sicuramente i criteri molto più semplici per osservare un'unghia sono proprio la forma, il colore e la consistenza. Questo perché? Perché avere diciamo un'unghia alterata può comportare proprio un'alterazione a livello organico, quindi le unghie effettivamente sono una spia di come stiamo e di come ci comportiamo. Quindi l'unghia sana com'è? L'unghia sana ha un colore rosato, questo perché traspare i capillari che sono presenti a livello del letto ungueale, una consistenza diciamo semidura, poi è chiaro che ci possono essere anche alterazioni di consistenza di natura genetica proprio per una diversità della cheratina,
sì.
E ha una superficie soprattutto uniforme, deve essere levigata e deve essere semitrasparente.
Dottoressa Lorenzi, lei ha detto che la superficie delle nostre unghie, delle unghie sane, deve essere liscia, ma se è rugosa?
In linea praticamente generale, una superficie rugosa, ok? Definiamola così, soprattutto se è stesa a tutte le unghie, quindi non solo le unghie delle mani, ma parliamo anche delle unghie dei piedi, perché ne abbiamo 20, può essere molto spesso il riflesso praticamente di una fragilità, così semplicemente definita,
sì,
della lamina, ma che è legata in realtà molto spesso anche a condizioni sistemiche, quindi a volte ad abitudini che possono essere diete, che adesso vanno particolarmente di moda, quindi delle errate abitudini alimentari, delle particolari patologie, quindi che portano a stati carenziali, carenze di vitamine o di sali minerali, quindi ferro e zinco, e quindi di conseguenza dare essere la causa di una alterata formazione della lamina da parte della matrice, ma perché mancano i costituenti essenziali.
Dottoressa Lorenzi, lei ha detto che il colore dell'unghia sana è rosato, giusto? Ma
sì,
a volte le nostre unghie cambiano colore oppure sono macchiate, sono ingiallite, pensiamo alle unghie dei fumatori, sono imbrunite. Che cosa ci racconta questa differenza di colore, queste variazioni di colore?
La differenza di colore deve essere molto in considerazione al fatto se è una differenza legata a cause esogene o endogene. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire, come ha citato lei, a volte le unghie sono macchiate dal fumo, dalla nicotina, sono praticamente macchiate se facciamo un determinato lavoro e quindi utilizziamo degli oli o dei solventi. Lo stesso smalto colorato, se usato frequentemente, può dare una pigmentazione arancione della lamina stessa. Al contrario, le patologie come le onicobicosi, la psoriasi, sono patologie che danno delle alterazioni di colore, ma che sono legate in realtà ad alterazioni sia della lamina ma anche del letto ungueale, per cui possono essere macchie gialle, macchie rosse giallastre, macchie biancastre, ma che sono insite nella consistenza stessa della lamina e anche nel letto ungueale. E poi attenzione alle macchie nere che possono essere semplicemente causa di piccoli traumi, quindi piccole emorragie, ma attenzione alle bande cosiddette pigmentate, perché nelle unghie possono insorgere anche i nei e quindi i nei vanno visti con un occhio completamente.
Esatto, quindi
diverso.
Se vediamo una striscetta un po' nera, sottile, sotto l'unghia, o un puntino scuro, è meglio farsi vedere dal dermatologo.
Sì, io farei proprio attenzione, come hai detto tu, alle strisce. Cioè, sì. Se non abbiamo ricordo, memoria di aver avuto un evento praticamente traumatico. E quindi c'è, bravissimo, l'insorgenza di qualcosa di nuovo, facciamoci controllare. Molto meglio sapere che non è niente, piuttosto che tralasciare un qualche cosa che potrebbe diventare un problema.
Dottoressa Lorenzi, le unghie possono essere aggredite da funghi e batteri, un po' come succede alla pelle, perché le spore dei funghi sono presenti un po' ovunque nell'ambiente, contaminano, entrano facilmente nello spazio tra polpastre e le unghie. Ci sono e quali sono i segnali che ci possono far capire che nelle nostre unghie vive indisturbato un fungo e che cosa possiamo fare?
Allora, partiamo dal concetto che generalmente le micosi, le onicomicosi sono più frequenti alle unghie dei piedi, sì, rispetto alle unghie delle mani, ma questo è il concetto praticamente più principale, che causa proprio sia un'alterazione di colore ma un'alterazione anche di forma, quindi un ispessimento della lamina stessa. Quindi quando vediamo una lamina che è di colorito bianco-giallastro e vediamo che tende a sfaldarsi più facilmente, oppure molto spesso è una cosa che dicono i pazienti: quando la taglio ha un odore strano, ecco, allora possiamo, diciamo, essere eventualmente in una situazione di una invasione da parte di dermatofiti, di lieviti o di muffe, che sono particolarmente frequenti anche qui, soprattutto dopo una certa età.
Ma dottoressa Lorenzi, da un dito passa all'altro? Cioè, che differenza, diciamo, c'è quando il problema lo abbiamo parlato di superficie, di colore, di quando il problema interessa solo un'unghia possiamo pensare ad una cosa, quando interessa tutte le unghie della mano, del piede, un'altra? Cioè, la quantità che cosa ci dice? E l'estensione?
Allora, la quantità prima di tutto ci può informare, allora solitamente avere più unghie interessate da un problema e quindi soprattutto esteso alle mani e ai piedi fa pensare a un qualcosa di sistemico, quindi sì, che interessa il nostro organismo, no? Che può essere legato ad una patologia oppure all'assunzione di particolari farmaci.
Certo.
Okay? E solitamente le infezioni iniziano generalmente da un solo dito, come ho detto. Ecco, prendiamo le micosi che sono la causa sicuramente più frequente di patologia infettiva nell'ambito delle unghie. Interessano più frequentemente i piedi e più frequentemente l'alluce. Questo perché? Perché è il primo dito che è solitamente più frequentemente traumatizzato. Per una micosi deve esistere sempre un trauma che condiziona una porta, un ingresso da cui il fungo deve entrare.
Entrare, okay? Certo.
È chiaro poi che se io diciamo me la prendo, come dire, un po' con calma,
un po' comoda,
comodo. Poi è chiaro che le micosi si estendono,
camminano,
sono funghi, i funghi camminano, quindi lentamente col tempo, più o meno lentamente, a seconda poi dopo di come sono anche le nostre condizioni di salute, possono essere interessate anche tutte le unghie dei piedi e poi risalire anche alle unghie delle mani. E quindi
occhio, come si dice, e soprattutto pazienza, vero? Perché anche sì, la terapia deve durare un po' a lungo.
Allora, dobbiamo sempre ricordare che abbiamo a che fare con una struttura i cui cambiamenti sono legati al suo ricambio. Ora, il ricambio di una lamina ungueale delle mani ci richiede 6 mesi, quello di un piede un anno. Per cui, quando io, soprattutto nel caso delle micosi, assumo un farmaco per debellare l'infezione, devo sempre essere, devo ricordarmi che ci vogliono sicuramente dai 4 ai 6 mesi, a volte anche più tempo, per ottenere la guarigione.
Grazie dottoressa Lorenzi per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e torni presto a trovarci.
Saluto a tutti, buona giornata, grazie.
Benissimo, grazie, noi facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme, aspettatemi.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
In vacanza con Obiettivo Salute.
Siamo tornati insieme, unghie delle mani e dei piedi perfette, sono a posto, che ci manca? Beh, magari dare un occhio alla nostra postura, che dite? Dove teniamo i piedi quando siamo seduti? Ascoltiamo insieme il nostro esperto che ci darà suggerimenti importanti per vivere bene nel nostro corpo, con la nostra postura, che influenza anche la nostra mente. Buon ascolto! Dove siete? Come state? Che fate? Siete in piedi, seduti, sdraiati? Restate con me, restate con la vostra Nico come ogni mattina. Perché? Perché oggi parliamo di postura, della nostra posizione. In linea con noi c'è il professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna. Professore, bentornato, grazie.
Grazie a voi di avermi ricontattato e buona giornata a tutti.
Professor Di Pietro, io l'accompagno perché lei dovrà seguire con il suo occhio clinico le ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Oggi parliamo di postura e quindi parleremo di quando siamo seduti, magari seduti a fare colazione a casa nostra, quando passiamo e andiamo in macchina, poi ci trasferiamo in ufficio e lì c'è la nostra sediolina, la nostra postazione con il nostro computer, per chi lavora in ufficio, per chi invece fa un lavoro in cui magari deve stare in piedi ore e ore, pensiamo agli insegnanti, pensiamo magari alle commesse, a tanti lavori in cui che richiedono che la persona stia all'impiedi. Poi finalmente torniamo a casa e il nostro divano. Wow, ci abbraccia. Mi butto sul divano, mi spaparanzo, poi dal divano scendo e mi allungo di nuovo, arrivo alla camera da letto e lì c'è materasso e c'è il cuscino, sono dei nostri compagni di vita, passiamo tante ore con loro. Professore, lei è pronto?
Sprintissimo, è seduto.
Intanto lei è seduto, ecco, e ecco, io sono seduta, poi quando mi alzo non sempre sento che tutto è a posto.
La seduta di per sé, ce ne accorgiamo, no? È ristoratrice, ma finché sia ristoratrice io devo aver però utilizzato un pochino i muscoli prima e poi la seduta serve solo per riposare un attimo. In realtà per come è fatto il nostro corpo è fatto per stare in piedi e a volte anche sdraiati per riposare. La seduta è una cosa in più che noi però utilizziamo troppo, perché quando noi siamo seduti dobbiamo pensare non soltanto alla nostra parte bassa lombare, ma si sta fermando in una posizione anomala tutto il corpo, a cominciare dal cranio. Ora, se noi pensiamo a come sono messi i nostri muscoli, in particolar modo un muscolo il più importante che abbiamo, che è un muscolo, si chiama iliopsoas, quello che collega la parte superiore con la parte inferiore, quindi le gambe con la colonna, la parte superiore, sono i muscoli che ci fanno camminare. Quando io mi metto seduto e non vado a come mi sono messo seduto in quel momento, rischio addirittura di farlo peggiorare.
Questo significa che l'Homo erectus non si è ancora trasformato nell'Homo sedutus e quindi dobbiamo alzarci più spesso. Descritta così sembra che quando noi appoggiamo, no, il sedere sulla nostra sedia, lì se non stiamo seduti nel modo adeguato possono iniziare i guai, specie certo. Se stiamo seduti a lungo. Ci dia due dritte, prof.
La prima cosa da fare è non essere troppo chiusi in avanti, cioè in pratica non dobbiamo avere un angolo che c'è tra le gambe e il busto inferiore ai 90 gradi.
Ok, stiamo un po' dritti.
Anche se mai qualche grado in più, piuttosto tirate appena dietro il sedile se siete in auto, ma non schiacciatevi in avanti. Tant'è vero che se siete seduti davanti al computer vanno molto bene quegli sgabelli dove si appoggiano le ginocchia,
sì,
in avanti, perché aumenta l'angolo che si crea tra la coscia e la nostra schiena. L'altra cosa molto importante è non chinare il capo troppo in avanti, in tensione in avanti.
Professore, andiamo a casa. Divano è una goduria quando ci stendiamo sul certo. Divano. Sul divano ha dei suggerimenti, dei consigli? No, uno si spaparanza e sta bene.
Allora, i primi minuti in cui vi lasciate andare, fatelo, cioè usatelo proprio come... Fate scaricare le forze del vostro corpo come volete, tranquilli, ma non stateci in posizioni assurde, non ci potete guardare la trasmissione o il film messi con il collo torto, spaparanzati, magari il braccio in alto, cioè, sono tutte situazioni innaturali che se stanno in quella posizione per più di 4-5 minuti creano dei danni. E ce ne accorgiamo
perché abbiamo male. Ma se io desiderassi vedere il mio programma preferito stesa sul divano perché mi piace, perché sto bene, cosa faccio? Ci sono dei consigli che lei mi può dare?
La cosa principale è mai chiudere troppo l'angolo, come dicevo, tra la coscia e dove comincia la pancia, per intenderci, soprattutto perché sul divano magari ci siamo dopo cena.
Sì.
Lasciate che le viscere prendano il loro spazio.
Quindi le gambe sono distese.
Ma va benissimo distese, va benissimo sedute. Su questo il problema è proprio l'angolo che si forma dove c'è il bacino. L'angolo quindi tra la coscia e la schiena, quello è fondamentale. Se in macchina non doveva superare i 90 gradi nel modo più assoluto, qui dovrebbe stare tra i 100 e i 120 gradi.
Quindi un po' all'indietro.
Un pochino all'indietro. Il collo non tenetelo in tensione, perché poi io per vedere la TV cosa faccio? Tiro in avanti il collo non appoggia. E se non appoggia il collo, poi tutta la colonna va in torsione. E poi comincia a avere tanti problemi.
Quindi il collo deve avere un cuscino, mettiamo dietro un piccolo cuscino dietro il collo.
Bravissima, se voglio lasciare andare appoggio, devo appoggiare anche il collo, cioè non devo sentire in tensione. Metto le due dita di fianco al collo, schiaccio un pochino e devo sentire morbido e non devo sentire dolore.
Ecco, facciamolo anche adesso di prima mattina, così vediamo se abbiamo appoggiato bene il collo durante la notte.
Ecco. Esatto.
Il cuscino della nostra notte, compagno di vita, c'è chi lo ama alto, basso, rigido. Prof, il cuscino migliore è quello che ti fa dormire bene, non ti dà problemi al mattino?
Brava,
brava. A ognuno il suo?
Questa non è una domanda, questa è la risposta. Brava, ognuno ha il suo. Cioè il cuscino è quello che mi fa dormire bene, in pratica, in realtà. Quando io ho la cervicale che nella natura ha una piccola curva, che è una fisiologica lordosi. Questo serve per capire che il cuscino deve rispettare questa curva, altrimenti vanno in tensione i muscoli. Quindi ognuno ha la sua lordosi in rapporto a tutto il resto della colonna vertebrale, perché anche la colonna ha poi delle curve
certo.
E quindi non solo il muscolo, ma anche il materasso.
Arriviamo al materasso. Professore, quindi il collo va appoggiato tutto sul cuscino?
Cioè... Va appoggiato sul cuscino e mentre sono appoggiato sul cuscino devo ascoltare il mio corpo, il mio collo, e non devo sentirlo in tensione. devo sentire che i muscoli stanno riposando.
Professore, cuscino, sì. E c'è chi anche dorme senza cuscino, è una buona idea? Se sta bene, va bene così.
Se il materasso è sufficientemente morbido e lui sente che i muscoli sono rilassati, va benissimo. Cioè, non possiamo adattare la persona al cuscino.
Certo. Okay?
Dobbiamo adattare il cuscino alla persona.
Per cui
la persona deve sentire i muscoli proprio rilassati, senza nessuna tensione. Si deve ascoltare la persona. È una cosa anche bella. A volte capita anche a me, che insomma queste cose le spiego, di essere lì sul cuscino e sentire, oddio, mi ascolto e dico, ah no, sto mettendo il braccio male, poi mi potrebbe far male, allora rimetto in un'altra posizione finché sento proprio i muscoli rilassati. Allora a quel punto sono pronto a dormire.
Ecco, e questo test che lei ci suggerisce per il cuscino va bene anche per il materasso. A ciascuno il suo o anche in questo caso ci sono dei materassi che vengono suggeriti perché in grado di garantire un riposo, un rilassamento più facile, diciamo così?
Il materasso deve avere delle curve, non deve essere rigido. No, deve essere medio, ma non rigido. Deve sostenermi, ma farmi sprofondare un pochino.
Certo.
Perché altrimenti la colonna va in una posizione che non è corretta. Non deve essere troppo rigido.
Come un abbraccio. Deve essere avvolgente.
Immaginiamo la nostra colonna vertebrale. Nel momento in cui io sono steso di lato sul materasso, deve essere dritta. Non deve formare delle curve laterali.
Ok.
Quindi il sedere deve andare un po' più giù, anche le spalle.
Grazie professor Di Pietro, buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie a voi.
Grazie per essere stati con noi per oggi è tutto. Domani ci sentiamo in replica alle 6:30 e poi vi do come sempre appuntamento per queste puntate estive alle 11. Vi aspetto, una buona giornata dalla vostra Nico.